Vogliamo leggere un brano della parola di Dio che si trova nella profezia di Isaia, libro di Isaia dal capitolo 5, i primi 7 versetti. Io voglio cantare per il mio amico il cantico del mio amico e per la sua vigna. Il mio amico aveva una vigna sopra una fertile collina. La dissodò, ne tolse via le pietre, vi piantò delle viti scelte, vi costruì in mezzo una torre e vi scavò uno strettoio per pigiare l'uva. Egli si aspettava che facesse uva, invece fece uva selvatica. Ora, abitanti di Gerusalemme, voi uomini di Giuda, giudicate fra me e la mia vigna. Che cosa si sarebbe potuto fare alla mia vigna più di quanto ho fatto per essa? Perché, mentre mi aspettavo che facesse uva, ha fatto uva selvatica? Ebbene, ora vi farò conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Le toglierò la siepe e vi pascoleranno le bestie. Abbatterò il suo muro di cinta e sarà calpestata. Ne farò un deserto, non sarà più né potata né zappata. Vi cresceranno i rovi e le spine. Darò ordine alle nuvole che non vi lascino cadere la pioggia. Infatti, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele e gli uomini di Giuda sono la sua piantagione prediletta. Egli si aspettava rettitudine, ed ecco spargimento di sangue, giustizia, ed ecco grida d'angoscia. In questo breve brano è raccolta tutta, in sintesi ovviamente, la storia di Israele. Israele, un popolo prescelto da Dio, che viene circondato di particolare attenzione. La fertile collina è la terra promessa. Israele è stato portato in un luogo dove scorre, dice, abiterete una terra dove scorre il latte e il miele, una zona particolarmente benedetta, particolarmente fertile. E non era merito loro. Erano schiavi in Egitto, figuriamoci se pensavano a quello che gli sarebbe potuto avvenire dopo di lì a relativamente poco tempo. Aveva preparato questo terreno, questa zona, ma non era il popolo che aveva preparato la zona, erano gli abitanti precedenti che avevano coltivato, che avevano costruito case, che avevano disposto il territorio in maniera favorevole per chi vi abitava, e loro ne prendevano parte. Dice: voi abiterete in case che non avete costruito, mangerete il frutto di alberi che non avete piantato. Perché altri che c'erano prima avevano fatto questo, e Dio li aveva messi in questo territorio già preparato, già coltivato, già pronto per essere utilizzato, senza che loro avessero fatto nulla di particolare. Però che succede? Il loro vivere doveva distinguersi da quello degli abitanti precedenti. In realtà si distingueva ben poco. Infatti la malvagità che c'era prima era rimasta, si era rimanifestata, era ritornata a vedersi. E allora Dio dice: io avevo fatto tutti dei preparativi, avevo piantato questa vigna, cioè avevo posto questo popolo in un territorio ottimo, già preparato, affinché loro beneficiassero di tutte le cose che gli venivano da questa nazione, e speravo che fossero riconoscenti, che si attenessero alle indicazioni che le avevo dato. C'avevano le persone che li guidavano anche, sempre dati da Dio, ma loro si sono comportati secondo quello che era la durezza del loro cuore, come detto da altre parti. E dice: mi aspettavo rettitudine ed ecco spargimento di sangue, giustizia e ecco grida d'angoscia. Quello che Dio desiderava era la manifestazione, che questo popolo prescelto potesse esprimere affinché fosse di testimonianza per tutto il mondo. Dio si aspettava un frutto prelibato, frutto inteso opere di questo popolo, e invece qui da delle uve selvatiche, aspre, che allegano denti, che non sono buone che a essere buttate via e basta, non servono a niente. Perciò il Signore fa una cosa. Dice: che potevo fare io a quella vigna più di quello che ho fatto? Cosa ci poteva essere? Cosa è mancato da parte mia? E allora succede una cosa. Dio leva la siepe affinché tutti i nemici di Israele potessero entrare. Gli leva la protezione. Non hanno più una difesa. Quella difesa che viene da Dio non è una siepe, chiaramente in senso fisico. Abbatte il muro di cinta affinché potesse questo territorio essere calpestato da chi non aveva nessun diritto su quel terreno. E infatti gli ebrei furono portati via, furono dispersi poi. Poi quel territorio diventa arido. Non c'era più niente, nessuno che lo coltivava, che lo zappava, che lo potava. E se si lascia una coltivazione senza cura, le spine, i rovi prendono il sopravvento. Quelli crescono senza bisogno di essere coltivati. La terra vi produrrà spine e triboli. Per natura, la terra senza attenzione, senza riguardo, senza che ci sia un intervento di umano per portarla avanti, degenera in cose che non servono, non sono di utilità a nessuno. I rovi e spine, sì, faranno qualche mora i rovi, ma finisce lì. E allora questi rovi, queste spine che rappresentano il male, che rappresentano quanto di peggio ci possa essere per un territorio, è quello che si è manifestato anche successivamente. Le piogge che rappresentano la benedizione di Dio verranno a cessare. Dio non benedice più questo territorio, non benedice più questa nazione, questo popolo. Questa è una profezia. Non è ancora successo quello che è scritto in questa profezia, ma è quello che avverrà in conseguenza al comportamento del popolo di Israele. E io riflettevo su questo brano e consideravo quello che avviene oggi, in questo mondo che è pieno di uomini e donne che Dio desidera che siano salvati. 7,5 miliardi di persone che Dio brama che siano salvate. Non desidera il male per queste persone, desidera il bene, desidera che lo conoscano, desidera che vengano a Lui, che si informino, si documentino, ricerchino Dio, perché ha fatto tante cose affinché le persone si potessero rendere conto che c'è una divinità grande che si occupa, si preoccupa e si prende cura di un popolo che non ne vuol sapere di lui. In questo mondo Dio ha dato risorse per tutti quanti, ci sono risorse per tutti, ma che è successo? Che l'avidità umana ha fatto sì che chi era più avvantaggiato, chi aveva più forza, chi aveva più possibilità, ha accumulato per se stesso, a scapito di coloro che erano meno avvantaggiati. E ci sono una minoranza che detiene la ricchezza, il 90% della ricchezza di tutto il mondo, e la maggioranza si deve arrabattare con il 10% che resta, perché è l'avidità che interessa, che muove questo mondo, l'avere sempre di più. Sa, non si sa mai nel futuro che può succedere, meglio accantonare, meglio tenere da parte, meglio fare in modo di avere sempre di più. E riflettendo a mente così ferma, senza, non si spiega come persone che hanno ricchezze che non sanno nemmeno cosa farne di tutte le ricchezze che hanno, eppure cercano sempre di incrementare e di avere sempre di più. E la potenza, avere la potenza per poter dominare, e anche qui quelli sempre più avvantaggiati che dominano sulle persone meno svantaggiate, le persone svantaggiate. E ci sono nazioni che dominano su altre nazioni. Chi è più forte fa la guerra a chi è meno forte. E se c'è modo di poter allargare i propri confini, è bene, è importante farlo. Il seguito di questo brano che ho letto parla anche di queste situazioni qui, ma ora non voglio entrare in quello lì. Non cercano Dio perché se cercassero Dio le loro opere sarebbero da condannare, sarebbero opere che non collimano con quella che è la volontà di Dio, quindi evitano di riflettere, di pensare, di cercare Dio. Cercano di fare le cose come se Dio non esistesse, anzi, vogliono dimostrare di essere Dio, di avere il suo posto. Ricordate quando, agli albori dell'umanità, gli uomini cercarono di fare una torre che arrivasse fino al cielo? Questo vuol dire, è l'orgoglio umano, che vuole raggiungere la dimora di Dio, vuole porsi al posto di Dio. E volevano costruire questa torre, questa grande torre. E Dio disperse le lingue affinché non si intendessero più. Ma ora hanno trovato il modo di intendersi. Ora si intendano, anche se tutti parliamo una lingua diversa, ma c'è sempre il modo di intendersi, anche se c'è una lingua che più o meno in tutto il mondo accomuna un po' tutti, la maggior parte sono in grado di comprenderla. E cosa fanno? Cercano Dio? No! Vanno a dimorare, vogliono dimorare nel luogo che, biblicamente parlando, è dimora di Dio, i cieli, il regno dei cieli, dove Dio dimora. E vogliono andare non fino al cielo, quello azzurro che si vede, come era inteso per la Torre di Babele, ma vogliono andare oltre, sulla Luna, su Marte, e ancora oltre. Questo è il desiderio dell'uomo, di andare sempre più là, perché l'uomo è Dio. L'uomo non cerca Dio perché non ne ha bisogno, si è posto al posto di Dio. Ma guarda caso che in questo mondo si sviluppano sempre più spine, rovi, e basta ascoltare la radio, la televisione, leggere un giornale e vedere l'umanità di che cosa è capace. Ci sono delle azioni, vengono fatte delle azioni che dice, ma com'è possibile che una persona arrivi a commettere queste atrocità? Ieri uno ha sparato in America, ha ucciso due persone, mi pare, l'ho letto di sfuggita, ma insomma questo così senza motivo ammazza le persone, e ne è successo, ne sono successe di questi casi. Ma quella donna che ha lasciato la sua bambina 7-8 giorni sola, abbandonata, una bambina di 18 mesi che è morta di stenti, ma chi l'avrebbe pensato? Ma chi avrebbe potuto pensare che potesse accadere una cosa di questo genere? E quell'altro che pare, perché insisteva a chiedergli l'elemosina, ha ammazzato quel nigeriano, che così semplicemente perché quello lì forse ha insistito un po' troppo a chiedergli qualcosa. Ma la vita non ha più valore per niente, non c'è più. E d'altronde, mancando Dio, tenendo Dio fuori, non c'è un valore assoluto per cui possiamo far riferimento, possiamo dire questo è un punto certo e da qui io parto. Perché qualunque cosa, se si toglie Dio di mezzo, è tutto relativo. Dice, bisogna comportarsi bene, bene il che intendi, bene secondo il tuo punto di vista, secondo il mio, secondo quello di un altro, perché ognuno ha il suo punto di vista, bisogna agire secondo coscienza. E la coscienza cos'è? Da che è data la coscienza se non da tutte quelle condizioni di cui siamo giorno per giorno bersagliati? E allora è una coscienza anche questa qui che deriva dall'esperienza di vita che abbiamo. Quindi uno può avere la coscienza in un modo, uno può avere la coscienza in un altro. E tutte queste situazioni che vengono fuori, tutti questi mali, queste atrocità che possiamo dire non passa giorno che si manifestano, da che coscienza sono derivate? Se manca Dio, oltre a tutto il resto, manca la protezione. E quando manca la protezione, Satana ha campo libero. Satana c'ha più poco tempo, ormai è arrivata agli sgoccioli. E Satana dice, è scritto, dice guai terra, perché Satana è venuto da voi di molto arrabbiato, perché sa che non ha più tanto tempo e cerca di far più male possibile. Ma come, in che modo una mente umana può arrivare a concepire delle atrocità come si sente quotidianamente, se non perché Satana le annebbia il cervello, le annebbia la capacità di ragionare? Questo però non toglie la responsabilità alle persone, perché ognuno è responsabile. Faema, è stato Satana che mi ha tentato, lo disse anche un'altra persona. No, tu l'hai dato spazio a Satana. Non hai impedito che lui venisse da te, non hai ricercato la protezione, non hai ricercato la difesa. Satana è intervenuto nella tua vita, ti ha condotto, ti ha portato a fare quello che hai fatto perché le ha dato campo libero. Siccome Dio ci lascia liberi e vuole che andiamo a Lui liberamente, Satana no, Satana entra con la forza, è prepotente. Lui viene, interviene nella vita di chi si lascia sedurre. E allora, mancando la protezione, mancando l'identità anche delle persone, perché a questo punto senza Dio non c'è più neanche un'identità chiara. Si viene dalle scimmie, ma mi sembra strano, però insomma, chi pensa che si venga dalle scimmie, forse torna anche questi ragionamenti qui, queste cose qui. Manca l'insegnamento, non perché non ci sia chi potrebbe insegnare, ma perché non vogliono essere ammaestrati, perché in questo mondo la gente non vuol sentir parlare di Dio, non gli interessa, anzi, non gli interessa, proprio non lo rifiutano. Questo mondo è governato da Satana. Lo disse a Gesù e gli disse: vedi tutto quello che c'è, mi è stato dato, è mio, io lo do a te se mi adori. Vi ricordate, no? Questo mondo è governato da Satana, perché a campo libero, perché la gente gli dà credito, perché la gente non si preoccupa di lasciarsi custodire e cerca di fare un mondo senza Dio. Ma un mondo senza Dio non può reggere, e si vede infatti le conseguenze. Si vede che questo mondo, ora cercano di correre ai ripari perché c'è l'aumento della temperatura del pianeta, perché ci sono situazioni che ormai sono all'estremo, se non si corre subito a provvedere, a far qualche cosa, poi non siamo più a tempo, allora c'è un certo leggero movimento, ma non si può risolvere un problema se non si va alla radice. E siccome quel problema è dato proprio dall'azione di Satana, finché c'è Satana non si risolve il problema, ma Dio è pronto a intervenire al momento opportuno, lui sa quando. Ma noi viviamo in un'altra condizione, abbiamo una situazione diversa. Tutte quelle caratteristiche di quella terra nella quale era stata piantata la vigna sono la nostra condizione. Noi siamo in un terreno che non abbiamo preparato, coltivato. Non abbiamo fatto nulla per poterci entrare. È un terreno che ci è stato dato liberamente, gratuitamente, perché qualcuno ha lavorato per noi in questo, perché qualcuno ci ha resi adatti per entrare in questo territorio. La vigna del Signore è rappresentata come il suo popolo, sia nel Vecchio Testamento sia nel Nuovo Testamento. E allora, come vigna del Signore, noi abbiamo preso dimora in un territorio di grazia, un territorio che Gesù ha guadagnato per noi. Dice: questi disgraziati non ce la fanno da soli a venire fuori dalla situazione in cui si trovano. E è venuto lui, è venuto su questa terra, ha fatto tante cose, ha fatto tante cose bene, tante cose buone, gli hanno fatto tanto male, lo hanno ucciso dopo avergli fatto precedentemente altre cose malvagie, lo hanno ucciso, e lì, dove sembrava la massima sconfitta, Gesù ha vinto, ha tirato fuori la vittoria più grande che ci potesse essere, perché per mezzo della sua morte ha potuto pagare il nostro debito. E tutte quelle cose, il terreno fertile, gli strumenti di lavoro, le protezioni, tutto quello che c'è di bisogno è per noi, è, ce l'ha dato a noi, siamo di nulla mancanti. C'è un salmo che l'avremo letto tante volte per trovare conforto nei momenti di difficoltà. È il Salmo 91. Ora ve lo leggo. Chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore: tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Certo, egli ti libererà dal laccio del cacciatore e dalla peste micidiale. Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Tu non temerai gli spaventi della notte, nella freccia che vola di giorno, nella peste che vaga nelle tenebre, nello sterminio che imperversa in pieno mezzogiorno. 1.000 ne cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma tu non ne sarai colpito. Basta che tu guardi e con i tuoi occhi vedrai il castigo degli empi, perché tu hai detto: o Signore, tu sei il mio rifugio, e hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo. Nessun male potrà colpirti, né piaga alcuna si accosterà alla tua tenda, poiché egli comanderà ai suoi angeli di proteggerti in tutte le tue vie. Essi ti porteranno sulla palma della mano, perché il tuo piede non inciampi nessuna pietra. Tu camminerai sul leone e sulla vipera, schiaccerai il leoncello e il serpente. Poiché egli ha posto in me il suo affetto, io lo salverò. Lo proteggerò perché conosce il mio nome. Egli mi invocherà e io gli risponderò. Sarò con lui nei momenti difficili. Lo libererò e lo glorificherò. Lo sazierò di lunga vita e gli farò vedere la mia salvezza. Questo è un salmo che è stato scritto per Gesù. È stato scritto anche per noi, fa comodo anche a noi, ma è stato scritto per Gesù. Infatti Satana, quando lo tentò nel deserto, gli cita questo, una parte di questo salmo, e dice: buttati di sotto, tanto verranno gli angeli che ti prenderanno nel palmo delle loro mani e ti sosterranno. Questo salmo che è stato scritto per Gesù non mi pare però che, almeno apparentemente, secondo il nostro modo di pensare, che possa essere, come dire, che si sia realizzato, adempiuto così per Gesù, perché figuriamoci se a Gesù non le è capitato niente di storto, apparentemente. Basta che tu guardi con i tuoi occhi e vedrai il castigo degli empi. Sì, forse dopo, ma durante la sua vita non l'ha visto. Poiché tu hai detto: Signore, tu sei il mio rifugio e hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo, nessun male potrà colpirti, né piaga alcuna si accosterà alla tua tenda. E le offese, le frustate, la corona di spine e la croce, che sono queste qui? Sono benedizioni? Per noi sono state benedizioni poi, nel piano di Dio, ma umanamente parlando, poiché egli ha posto in me il suo affetto, io lo salverò, lo proteggerò perché conosce il mio nome. Se è possibile, passi da me questo calice, ebbe a dire Gesù in un momento veramente di sofferenza fisica e spirituale. Ma non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Non è andata proprio così. Non è che quel calice è passato. Sembra che non sia stato protetto, perché è morto sulla croce. Ora voglio dire, se per Gesù questo salmo non è stato così rappresentativo come ci si aspetterebbe, figuriamoci per noi, qualche difettuccio in più lo abbiamo rispetto a Gesù. E qualche cosa sicuramente, anche se noi abbiamo letto questo Salmo con quella desiderio interiore di afferrare le benedizioni di Dio quando ci siamo trovati in difficoltà, in prove, fa Signore, intervieni, tutte queste cose ci sembravano e ci sembrano cose che ci hanno gratificato, dato quasi un diritto. E io ti conosco, Signore, conosco il tuo nome, io, Signore, ti ho preso come mio rifugio, io ripongo in te la mia fiducia, la mia le mie certezze. Sicuramente il Signore risponde quando noi ci rimettiamo nelle sue mani, e tutto quello che è scritto nel Salmo è vero, ma è vero da un punto di vista diverso da come in genere intendiamo noi. Non siamo liberati, ecco, succede, c'è l'epidemia, c'è la pandemia, c'è il male, ma noi tanto ci abbiamo Dio che ci protegge, quindi a noi non ci tocca, e invece tocca anche ai cristiani. Ma io vado per la strada, vado e mi attengo a quelle che sono le regole che Dio ha stabilito, faccio la sua volontà e lui è la mia protezione. No, gli incidenti succedono lo stesso, anche a chi non ha, non gli dovrebbero succedere, perché si attiene alle regole e in più a Dio come protezione. Ma la protezione di Dio c'è, perché Dio ci protegge dagli attacchi dell'avversario, di Satana. È quella siepe, quel muro di cinta che ci tiene difesi, che impedisce a Satana di poter in qualche modo intervenire nella nostra vita. Però attenzione, perché anche noi col nostro comportamento qualche volta sbagliamo, succede, sbagliamo. E questi sbagli che facciamo non è che sono indolori, si rompe qualche cosa in queste difese, perdiamo per un attimo, per un momento la difesa che tiene l'avversario separato, lontano, che gli si dà la possibilità in qualche modo di intervenire nella nostra vita. Certo, Dio è sempre presente nella nostra vita, Dio è sempre attento, Dio si prende sempre cura di noi, ma a volte è costretto, perché ci lascia liberi, è costretto a far sì che qualche pizzicotto da parte di Satana ci tocchi. Allora cerchiamo di vigilare, di vegliare per quello che è la nostra condizione e capacità su queste difese. Rimaniamo attaccati a Dio, rimettiamo in Lui la nostra fiducia, la nostra certezza, le nostre sicurezze, siano in Lui, sempre in misura più forte, cresciamo in questo, nella dipendenza da Dio, perché se dipendiamo da Dio siamo in buone mani, siamo messi bene. Dio, che ha dato il suo figliolo, che nonostante tutte queste promesse che gli erano riferiti per Gesù sembra che non si siano adempiute, ma il fatto che noi siamo qui è perché Gesù ha visto la vittoria sui suoi nemici. Chi erano i nemici e chi sono i nemici di Dio? Il diavolo, l'avversario, che ci teneva schiavi, ma non ci può più tenere schiavi, e questa è la sua vittoria. Ha visto la vittoria sul nemico. Per dirne una, ma tutto quello che è stato letto, se non subito, in futuro, avverrà anche quello. Perciò riteniamo la parola di Dio nel nostro cuore e soprattutto che sia tutto quanto fermamente posato non sulle nostre bravure, non su come siamo capaci a fare, ma su quello che è stato capace a fare Gesù. Perché la nostra forza è quella. Se sbagliamo, abbiamo Gesù che ci viene in soccorso. Se facciamo per bene, attenzione, è bene far bene, ma attenzione a non dire: ah, come sono bravo, guarda come sono stato bravo, oggi mi sono comportato in maniera impeccabile, non ho fatto nessuno sbaglio. Guai, questo è l'orgoglio che si manifesta. Il giusto cade 7 volte, ma 7 volte Dio lo ritira su. Il Signore ci benedica.